Abbiamo il piacere di avere a questo punto Maria Teresa Pizzulli, che è membro della Chiesa Battista di Meana, pianista, docente del Conservatorio di Matera. Grazie Maria Teresa per essere in nostra compagnia. Ti diamo del tu, perché è un piacere per noi avere ogni settimana qualche esponente della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Ben trovata.
Grazie a voi per l'invito. Assolutamente, ci diamo del tu.
E quest'oggi prendiamo in considerazione un tema che forse ti è molto caro, visto anche la tua professione. Parliamo infatti di musica sacra. Ci sono donne compositrici di musica sacra. È così?
Certo.
Tu hai fatto una ricerca infatti su questo argomento, vero?
È stata una ricerca avvincente che è durata un paio d'anni, poi durante la pandemia ho cercato di dare una stesura finale a questo lavoro che avevo iniziato, ma diciamo lo avevo cominciato già negli anni 2012-2013, tanto da incidere un CD, Women Composers, e con mia sorella Carmela Pizzulli, violinista, e lì avevo già esplorato alcune figure minori di compositrici.
I periodi storici più o meno quali sono che avete preso in considerazione?
Allora, i periodi storici diciamo sono tutti, perché io ho cominciato il lavoro dal Medioevo, quindi dalle suore, dalle monache che vivevano all'interno dei monasteri femminili e che erano munite di una spinetta nella loro celletta, nella loro cella, potevano quindi comporre ed eseguire musica. Poi c'è stato il periodo buio, insomma, prima della riforma, e comunque la riforma ha dato poi una vera spinta all'arte compositiva delle donne all'interno delle comunità protestanti.
Ecco, protestanti, perché forse nel mondo cattolico era più complicato?
Sì, perché diciamo che il Concilio di Trento era stato anche molto repressivo nei confronti delle donne, ma già nell'ambito monacale le donne dovevano aderire a certi stili compositivi, non potevano per esempio utilizzare gli strumenti, dovevano solo comporre musica vocale, ma pensiamo che la donna doveva solo muovere le labbra, non doveva farsi sentire, cioè c'era proprio una repressione sul corpo della donna e sulla loro voce, sulla loro parola, insomma, quindi figuriamoci con i suoni.
Questa tua ricerca è stata complicata, nel senso che era difficile reperire opere, testi per questa tua ricerca sulle donne compositrici di musica sacra?
Sì, è stata difficoltosa. Diciamo che io ho iniziato sugli innari che abbiamo nelle comunità evangeliche, siccome li ho quasi tutti, cioè sono un'appassionata quindi di musica, essendo una musicista, sono andata a sfogliare tutti gli innari di tutte le confessioni e lì, con mia sorpresa, ho cominciato a trovare dei nomi femminili e così mi sono detta, ma ce ne saranno sicuramente delle altre, quindi partendo dagli innari, poi dai libri musicali che avevo nella mia biblioteca, poi comunque si continua anche su internet, perché oggi internet fornisce tanto materiale, e da lì insomma con molta passione veramente mi sono appassionata a questa ricerca e ho trovato delle storie anche molto tenere, molto belle. Queste donne, per esempio, la cosa che mi ha colpito è che erano tutte donne impegnate nella società, si occupavano di alfabetizzazione, assistenza ai bisognosi, e ancora oggi, devo dire, c'è questo filone diaconale all'interno delle comunità protestanti, evangeliche di vario genere, quindi si abbina il ruolo assistenziale al ruolo musicale, ecco, quindi questo è molto bello.
Come lo spieghi?
Diciamo che appunto, siccome la donna comunque non poteva fare la pastora, no? Non poteva predicare, soprattutto durante la riforma ha trovato questo impiego, ha ripristinato diciamo un ruolo diaconale che era dell'inizio dei primi secoli, se vogliamo, no?
È accompagnato quindi dall'espressione musicale come un modo per esprimere la propria fede, possiamo dire questo?
Sì. Sì, proprio così. E poi erano donne soprattutto tenaci, questo mi è piaciuto. Per esempio, una luterana di 13 anni parte dalla Germania, va in Ohio, si mette in testa di fare lezioni alle ragazze in una stanza, poi da questa stanza è venuto fuori il conservatorio di Cincinnati nel 1867. Quindi sono storie molto belle,
Quanti anni
ci sono
aveva
anche degli
questa
aneddoti.
ragazza?
13 anni,
13
quindi
anni.
pensate, una ragazzina che raggiunge i suoi fratelli in Ohio
Ma
e
pensa
ha
un po'.
questa capacità di, siccome aveva già cominciato a studiare pianoforte, era già una pianista, quindi ebbe l'idea di formare una scuola. Quindi erano donne impegnate. Poi, per esempio, c'era la figlia del fondatore dell'Esercito della Salvezza, la Booth, che era l'angelo dei sobborghi londinesi, durante la guerra mondiale preparava le ciambelle per i bambini, oltre, insomma, ai vari compiti nelle comunità e a scrivere inni. Quindi questo mi ha veramente affascinata.
Certo. C'è una differenza tra uomini e donne nella composizione di musica sacra, la musica dedicata alla Chiesa, insomma.
Ecco, qui io ho voluto accedere agli studi di una neurobiologa, una certa Hassler, che ha fatto appunto degli esperimenti e ha cercato di capire se vi fossero delle differenze, no? Nello stile compositivo. Non ne ha
Eh
trovate. E
beh.
questa è stata la grande scoperta, poi avvalorata anche da altri studiosi. Quindi non c'è un cervello femminile e un cervello maschile, soprattutto nella composizione, c'è cioè una sorta di androginia, cioè il cervello del compositore non è diverso dal cervello della compositrice.
Allora, mettiamolo in altri
Questo.
termini. Quali possono essere i temi più ricorrenti, se esistono dei temi ricorrenti nella musica sacra femminile, diciamo così?
Beh, diciamo, se parliamo di temi, sicuramente la donna chiaramente sviluppa più il tema del sociale, quindi il tema della pace, per esempio, in questo momento, quello che stiamo vivendo.
Certo.
Quindi, diciamo, ripercorre un po' la sua sensibilità, no? Se vogliamo parlare di temi.
Questo è interessante. Qualche parola, poche purtroppo, perché siamo un po' in conclusione, di questo tuo intervento, ma sui progetti futuri, ce ne sono di progetti per il futuro?
Allora, sì, io ne ho sempre tanti, il mio
Bene,
problema è riuscire poi a
bene, bene.
realizzarli, però diciamo il filone che potrebbe continuare questo progetto della spiritualità all'interno delle compositrici, vorrei incidere alcune musiche che ho ritrovato e che sono
Bene.
magari forse proprio inedite o
E
sconosciute,
allora
quindi
prendo già
le vorrei.
l'appuntamento con te per quando uscirà questo CD, insomma, di musica così
Ecco, sì.
particolare. Quindi mi raccomando, segna il mio nome. Senti, Maria Teresa Pizzulli,
Assolutamente.
noi concludiamo qui, però adesso mi piacerebbe far ascoltare agli ascoltatori appunto uno di questi brani di musica sacra al femminile. Ce lo vuoi presentare molto brevemente, poi lo trasmettiamo.
Ecco, allora, magari io vi faccio ascoltare proprio un brano mio, perché la ricerca parte anche dalla mia sensibilità di compositrice,
Sì.
diciamo compositrice part-time, perché in genere faccio la pianista e lei la docente. Però scrivo ogni tanto, mi ritrovo al pianoforte in un atteggiamento di preghiera. E appunto vi farò ascoltare in versione strumentale per violino e pianoforte una romanza, era nata come romanza, ma che poi è diventata una preghiera e parla appunto del rapporto tra l'uomo e Dio e il fatto che comunque nei momenti di solitudine, di dolore, questa fede ti porta in alto, quindi il
Benissimo.
brano è intitolato Kinnor Naim, cioè cetra soave, è un dialogo tra l'anima e Dio.
Bene, allora ascoltiamo questo brano composto e interpretato da Maria Teresa Pizzulli.
Sì, ed è mia sorella, Carmela Pizzulli al violino.
Abbiamo ascoltato Kinor Naim, un brano composto e interpretato da Maria Teresa Pizzulli e dalla sorella Carmen Pizzulli al violino. Maria Teresa Pizzulli, della comunità battista di Meana di Susa, è pianista e docente al Conservatorio di Matera e tra l'altro è autrice del libro Compositrici tra vita, arte e spiritualità, musica sacra ritrovata. Edizioni Magister, con una prefazione di Antonella Visintin. E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Virginia Mariani, che è addetta stampa del Movimento Femminile Evangelico Battista e membro della Chiesa Battista di Mottola, in provincia di Taranto. Ben trovata, buongiorno, grazie per essere con noi.
Un caro saluto a tutti e a tutte, grazie a voi.
È arrivato il momento di una riflessione biblica che in questa occasione prende spunto da un testo che troviamo nel libro biblico dell'Esodo. Il capitolo è il capitolo 15, i versetti da 19 a 21. Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze. E Miriam rispondeva: «Cantate al Signore, perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere».
Il capitolo 15 di Esodo contiene due inni cantati dal popolo di Israele dopo l'attraversamento del Mar Rosso nella prodigiosa notte di Pesach. Questo grandioso inno per l'avvenuta liberazione termina con il canto di Miriam, profetessa e sorella di Mosè e Aronne. Tornano ancora le donne nell'avventura di Mosè. Erano state protagoniste nella prima salvezza dalle acque del Nilo, le levatrici, la madre, la sorella, appunto, la figlia del faraone, e le ritroviamo ora, al termine della liberazione dalla schiavitù, oltre il mare, a vedere e a vivere un'altra salvezza da altre più insidiose acque. C'erano molte fanciulle in quell'accampamento, ma è Miriam, già anziana, a impugnare il tamburello, i timpani, a intonare il canto, a iniziare la danza. In questi anni, fratelli e sorelle, molte sono state le celebrazioni ecumeniche, dalla giornata mondiale di preghiera alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e delle cristiane, alle quali ho partecipato, e mi è capitato di notare che nel lezionario cattolico della grande veglia pasquale, per esempio, è presente soltanto l'inno cantato da Mosè e dal popolo, mentre manca il ritornello intonato da Miriam, al suono appunto di tamburello, per le donne che l'accompagnano con le danze. Un'omissione, se ci pensiamo, non di poco conto, dal momento che il frammento in questione fa parte del memoriale più antico del passaggio del Mar Rosso, un testo di tradizione yavista, anteriore a quello di tradizione sacerdotale, quindi post-esilico, riferito a Mosè. Un'omissione, che ancora una volta mette in evidenza il tema della trasmissione della memoria, sempre condizionata e selezionata da chi detiene il potere. Nelle società patriarcali, a farne le spese, potrei anche non dirlo, sono state prevalentemente le donne. Anche quando le scritture ebraiche e cristiane ne riconoscono almeno parzialmente la presenza e la voce, la teologia, la liturgia, la catechesi e il magistero hanno spesso smorzato e anzi direi eliminato le testimonianze della loro azione e la loro presenza. Così come quando nel parlato e nello scritto ci sembra inclusivo usare soltanto fratelli anziché fratelli e sorelle, oppure fraterno anziché fraterno e sorerno, oppure uomo invece di uomo e donna, o del più filologicamente corretto essere umano. Dobbiamo sempre ricordare che ciò che non ha un nome, ciò che non viene chiamato e nominato, beh, semplicemente non esiste. E invece Miriam esiste, con la voce e con il corpo, nella danza e nel canto. E il canto è una preghiera. Lo diceva anche un certo Agostino, diceva il cantare è proprio di chi ama, una frase poi modificata nei secoli con chi canta prega due volte. E come non ricordare a questo punto il corale, la forma musicale tipica degli inni religiosi e particolarmente diffusa nella Chiesa luterana, quando fu deciso di tradurre i canti liturgici dal latino al tedesco, poiché la maggior parte della popolazione non conosceva la lingua latina. Lutero, infatti, riteneva che tutti e tutte, aggiungiamo noi, dovessero partecipare alla preghiera anche con il canto e per questo motivo utilizzò melodie di canti popolari già noti. Con l'attenzione dunque rivolta a come si evolve la società e a come devono cambiare anche l'uso della lingua e del linguaggio nella vita quotidiana, nelle nostre comunità, ecco l'impegno a elevarci al di sopra, come illuminate fronde rigogliose, e a guardare intorno, non perdendo il contatto con le nostre radici. Il Midrash, appunto, cioè l'insieme dei racconti che spiegano alcuni passi delle scritture, riporta 10 momenti significativi nella storia di Israele marcati da inni di lode. Il primo risuonò nella notte in cui il popolo fu liberato dall'Egitto, seguito dal Cantico del Mare. Il cantico di Miriam, appunto. Il cantico del mare, dopo il passaggio degli Yam Suf, cioè del Mar Rosso, occupa certamente uno spazio preponderante. Esso viene recitato ogni giorno nella preghiera mattutina ed è letto in pubblico 2 volte all'anno. Ne capiamo ora sempre di più l'importanza, credo. Dunque, Miriam, questa ragazza nascosta tra i canneti, che sorveglia la culla di Mosè galleggiante sul Nilo, si sente responsabile di quel neonato, fiduciosa nella liberazione e da adulta rimane perseverante nel non abbattersi nonostante l'afflizione della schiavitù. E questo evoca l'immagine di un'altra matriarca, discreta e mite, ma significativa, Rachele. Il profeta Geremia dichiara che Rachele, nel suo solitario sepolcro a Betlemme, versa costantemente amare lacrime per il martirio dei suoi figli e delle sue figlie. È lei, ancor più dei patriarchi, a provare un lancinante dolore per il suo popolo. L'intensità dei sentimenti femminili, nonché la loro forza e tenacia, conducono al termine delle angustie a una gioia altrettanto immensa. Quella che, fratelli e sorelle, vogliamo animi le nostre esistenze, sebbene nella persistente tragedia dei conflitti e delle guerre, nel degrado dell'umanità smarrita, nell'egoismo e schiava dell'individualismo, dell'economia, del potere che minacciano il creato con ogni sua creatura. Per tale motivo, nelle scritture vengono enfatizzati le danze e i canti di Miriam e di coloro che cantano e danzano con lei. Oggi quindi vogliamo essere ancora una volta pronti a essere amore in movimento, a varcare la soglia della liberazione dopo la schiavitù, a varcare la soglia di quella tomba vuota di morte e ora piena di vita, a condurre, a danzare, a suonare e a intonare la melodia della redenzione nell'annuncio della resurrezione di Gesù Cristo. Amen.
Amen e grazie davvero a Virginia Mariani, addetta stampa del Movimento Femminile Evangelico Battista, che ha commentato per noi un testo dal libro biblico dell'Esodo, al capitolo 15. Grazie Virginia e a risentirci in una prossima occasione.
Grazie di cuore a voi, alla prossima.